I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film che è uscito a Roma da qualche giorno, che è in soltanto in alcune sale, che dopo diremo, appunto, proprio per darvi l'occasione di andare a vederlo. Si intitola Marie Hertin. È un film di Jean-Pierre Améry, interpretato da Isabelle Carré, Ariana Rivoire e Brigitte Cattillon, ed è distribuito qui in Italia dalla Mediterranea Productions, diretta da Angelo Bassi, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Intanto un film bellissimo e molto coraggioso, un film che racconta, è ispirato ad una storia realmente accaduta, racconta l'esperienza di una suora che ha dedicato veramente, ed è il caso di dirlo, la sua vita, perché è arrivata fino a dare appunto la sua vita, per amore di una ragazza che era sin dalla nascita sorda e cieca. Quindi veramente con nessuna possibilità di comunicazione con l'esterno, chiusa in un mondo suo, veramente in una sorta di prigione, ecco, più che un mondo sarebbe da definire una prigione, con pochissimi rapporti, ma rapporti quasi come di un animale. A un certo punto, no, proprio all'inizio, la suora annota sul suo diario che quando questa ragazza è stata portata dal padre nell'istituto di suore, dove appunto loro insegnano alle bambine sorde a comunicare, insegnano il linguaggio dei segni, ha avuto la sensazione di vedere un animaletto, perché è veramente chiusa in questa prigione in cui sembra che anche la sua intelligenza sia completamente oscurata. E invece lei trova, attraverso l'amore, attraverso l'affetto, attraverso l'attenzione, la dedizione costante nei confronti di questa bambina, trova lo spiraglio per accendere poi non soltanto una luce, ma veramente un fuoco dentro di lei e farla esplodere, non soltanto di comunicazioni, di lingue, di possibilità appunto di esprimersi, ma anche di un grande affetto appunto nei suoi confronti. Quindi un film estremamente toccante, estremamente commovente, che mi sembra anche non sia soltanto come dire legato al tema della sordità o della cecità, e quindi appunto della difficoltà di comunicazione. Adesso tra l'altro parleremo anche delle varie versioni del film, ma che sia un po' una metafora di quello che è poi la vita di ciascuno di noi. Tutti quanti viviamo alla fine in una prigione e aspettiamo che qualcuno colga quello spiraglio per riuscire a comunicare veramente, autenticamente con noi e darci la possibilità appunto di un rapporto autentico. Quindi veramente un film estremamente bello e molto molto emozionante. E diciamo subito dove i nostri ascoltatori possono vederlo, perché è appunto distribuito soltanto in tre sale qui a Roma.
Sì, allora innanzitutto grazie, hai raccontato più o meno tutta la storia del film, sono contento come l'hai descritta, come l'hai definita. E il film sta uscendo un po' in tutta Italia, da Milano a Padova, a Firenze, a Roma naturalmente, a Napoli, in Sicilia, in diversi capoluoghi d'Italia. Io sono molto fiero di aver distribuito, cioè preso questo film in distribuzione per l'Italia, perché innanzitutto è una prima mia esperienza distribuire un film del genere, sono contento di averlo fatto, perché è un film toccante, è un film a scopo sociale molto importante. E poi abbiamo fatto tre versioni del film, una normale per il pubblico normale, una per i sordi e un'applicazione per i ciechi.
Ed è la prima volta. In che cosa consistono? Perché io ieri ho visto al cinema proprio la versione pensata per i sordi.
Sì, la versione per i sordi ha dei sottotitoli, credo che tu hai visto questa versione, sì. Qua la versione normale ha solo una parte dei sottotitoli durante il linguaggio dei segni, e la versione per i ciechi consiste in un'applicazione che il cieco, quando va al cinema, porta uno smartphone o un telefonino, insomma, e ascolta attraverso questo programma tutto quello che succede durante il film. naturalmente non i dialoghi, perché i dialoghi li sente, ma comunque il movimento, la scena, il vento, quello che succede durante il film.
Sì, sì, sì.
Sono molto contento perché è la prima volta che noi in Italia che abbiamo fatto questa prima esperienza per tutti quanti, per dare la possibilità a tutti, insomma,
di fruire dello spettacolo cinematografico,
e soprattutto per i ciechi, perché per i sordi credo che ci siano già stati
delle iniziative, sì. Mentre invece il cinema sembra precluso alle persone non vedono, ai non vedenti.
Mi dispiace che tanti esercenti non abbiano captato questa iniziativa, che non abbiano, e quindi non hanno partecipato, però insomma sono contento comunque che qualche cinema in Italia abbia partecipato a questa nostra iniziativa.
Ricordiamo le sale romane, no? Non vorrei appunto perdere questo.
Sì, le sale romane sono il Caravaggio, il Chuck e il Madison.
Quindi tre sale appunto a Roma, dove è possibile vedere questo film a River Ten.
E poi durante il periodo della programmazione, se ci sono dei gruppi di ciechi che vogliono, cioè i ciechi no perché hanno l'applicazione, dei gruppi di sordi, scusa, che vogliono organizzare una proiezione per loro, insomma l'esercente ha la doppia versione, quindi può programmare il film con i sottotitoli solo per i sordi.
Sì, infatti ieri c'era appunto un gruppo appunto di sordi per cui la proiezione era proprio quella che ovviamente è fruibile anche invece appunto dalle persone che non soffrono appunto di sordità. E, volevo sapere quando avevi visto questo film per la prima volta e che cosa ti aveva colpito e convinto a distribuirlo.
Allora, io, un carissimo amico mio l'aveva visto al Festival di Locarno e me ne ha parlato di questo film. Mi ha parlato talmente bene, era entusiasta, e ho chiesto appunto una copia dalla società di vendite internazionali a Parigi, mi hanno mandato il DVD, l'ho visto e mi sono entusiasmato, mi è piaciuto moltissimo e quindi ho preso i diritti per l'Italia e adesso insomma speriamo bene.
Certo, e vorrei ascoltare adesso il trailer del film.
Oggi ho incontrato un'anima piccola, un'anima fragile, un'anima imprigionata di cui ho visto i bagliori splendere attraverso le sbarre della sua prigione. Come comunicare con quella piccola, confinata nella notte e nel silenzio? Come farla parlare ed ascoltare insieme? Come sarà vivere nell'oscurità totale e nel silenzio assoluto?
E come vorreste fare voi?
Ma con la lingua dei segni.
Ma lei è anche cieca.
Con le mani, le dita.
Quella piccola è sorda e cieca dalla nascita, è ovvio che la sua intelligenza sia spenta.
Coltello. Coltello. Coltello.
Madre! Ma questo fa il segno coltello, madre!
Con i vostri problemi di salute?
Sicuramente morirò per i miei polmoni, ma fino ad allora vorrei portare a termine il mio compito prima. Dice che è felice e che vi ama. Torno da Marie. Lei è la mia gioia, la figlia della mia anima, la luce della mia vita.
Quando il film è stato presentato per la stampa, prima appunto dell'uscita nelle sale, è venuto qui a Roma anche il regista Jean-Pierre Amery.
Sì.
E vuoi raccontarmi un po' di quell'incontro che si è tenuto a San Luigi dei Francesi qui a Roma?
Sì. Allora, per la prima volta io ho conosciuto il regista, che è una persona stupenda, umile, semplice, e ha parlato appunto della sua esperienza in questo film, ci ha lavorato per un paio d'anni, sia per scrivere la sceneggiatura, sia per trovare anche l'attrice, non Isabelle Rivoire, ma l'attrice che tra l'altro è anche sordomuta, l'attrice.
E in questo film, non Isabelle Carré, ma Ariane Rivoire.
Ha raccontato che ha fatto diversi provini in vari istituti, un po' sparsi in tutta la Francia, e alla fine ha trovato questa ragazza, appunto, sordo-muta, tra l'altro nella vita vera, cioè, diciamo sorda, non muta, e l'ha trovata stupenda. Difatti nel film si vede che è un'attrice praticamente.
Sì, una grande intensità, molto, molto toccante.
Sì, sì. Ed è stato molto entusiasta di essere venuto qui a Roma, e insomma anche lui si augura che abbia un minimo di successo il film, come lo speriamo tutti quanti.
È una scelta coraggiosa quella, intanto la tua, di distribuirlo, e quella poi del regista, appunto, di raccontare una storia che è permeata di religiosità, perché appunto la dedizione di questa donna, appunto, che dona tutta se stessa per amore, e c'è costantemente, tra l'altro, in moltissime delle inquadrature un crocifisso su un angolo della stanza o appunto lungo un corridoio. È veramente una croce che quella che queste due donne, questa donna e questa ragazza, portano entrambe, in qualche modo si aiutano quasi come un cireneo, appunto, a portare. E Amélie aveva parlato un po' di questa difficoltà in un paese anche come la Francia di raccontare una storia così permeata di religiosità.
Sì, lui soprattutto ha trovato molte difficoltà all'inizio per produrre il film, perché anche la produttrice che aveva trovato l'aveva proposto alle varie televisioni e tutti non erano d'accordo, perché era un film particolare, era un film che tutti gli dicevano: ma come, ma un film così probabilmente non avrà successo, non avrà distribuzioni, non avrà... avrà difficoltà, insomma. E alla fine la caparbietà della produttrice del film l'ha prodotta senza avere supporto di nessuna televisione, e comunque è stato un buon successo, e il film è stato venduto in circa 36 paesi nel mondo. Uh-huh. Quindi sono molto soddisfatti.
Sì. Una scelta, vorrei soffermarmi un momento su queste, in particolare su tre interpreti del film, perché la scelta mi è sembrata assolutamente azzeccata. Parlavamo di Ariane Rivoire, che ha appunto questo viso un po' che insieme è ancora infantile, e che appunto si apre invece ad una luce che nel momento in cui c'è la trasformazione e la capacità di esprimersi si illumina appunto di un sorriso. Ma poi soprattutto Isabelle Carré, dalla migliore interpretazione della sua carriera finora, perlomeno, veramente questo suo viso trasparente, luminoso, che ci ha sempre convinto tutte le volte che l'abbiamo vista in questo film, raggiunge veramente dei vertici straordinari. Così come l'apporto in un ruolo secondario di Brigitte Cattillon nel ruolo della madre superiore, con quella sua maschera un po' scettica, soprattutto all'inizio, quello che appunto la sua entusiasta sorella vorrebbe fare, Suor Marguerite, che è interpretata appunto da Isabelle Carré, e che invece poi appunto si lascia evidentemente coinvolgere, convincere da questa sua così assoluta missione che sente di dover compiere. Un'ultima annotazione sono le musiche sono affidate al violoncello sublime di Sonia Vider-Atherton, che è appunto una musicista di fama internazionale e che aiuta appunto ad accompagnare con questa sua musica meravigliosa la storia raccontata nel film. Quindi grazie ad Angelo Bassi di averlo distribuito intanto in Italia, poi grazie di essere venuto da noi a parlarcene.
Grazie.
Il 14 marzo, lunedì prossimo, alle 17.30, all'Accademia di San Luca, in piazza dell'Accademia di San Luca 77, verrà presentato il film 1200 chilometri di bellezza di Italo Moscati, che è qui in studio a parlarcene. Benvenuto.
Grazie,
Italo.
Dell'invito, lo faccio molto volentieri, perché dobbiamo difendere la bellezza a tutti i costi.
Assolutamente. È una bellezza quella di cui si parla. I 1200 chilometri sono la lunghezza della nostra terra, appunto, dell'Italia, ed è una bellezza che proprio nel suo titolo richiama non soltanto la bellezza geografica, ma subito anche un'ascendenza in qualche modo letteraria, visto che il titolo è suggerito.
Assolutamente. Cioè, nel senso, io ho fatto con i documenti del Luce, che riguardano la prima parte del secolo, arrivando anche vicino a noi, ma non troppo. un'operazione che credo che non sia mai stata fatta, di immaginare un'epoca non con una ricostruzione, ma con una citazione di documenti che si prestassero insieme alle parole dei grandi viaggiatori del Grand Tour 800 e 900 nella nostra penisola. E questo mi serviva perché volevo mettere accanto a questo viaggio con le voci autorevoli di grandi scrittori, ma filosofi, Goethe, Stendhal, eccetera, anche i volti di contadini, di pescatori, di quello che era l'Italia prima della grande trasformazione, comunque sia, che quella degli anni 60-70, dove il nostro paese cambia proprio i connotati anche nelle persone, nel modo di vestire, di atteggiarsi. Non era solo per una nostalgia o per la voglia di tornare a quell'epoca, che è impossibile tornarci, ma ricordarci che cos'era una situazione ancora incontaminata per molti aspetti. Situazioni anche di fatica, la gente lavorava nei campi, andava a pescare, a volte non si sapeva come tornare. Però poi c'era anche il primo cinema, c'erano i divi che venivano dall'estero ma anche erano i nostri, io cito Anna Magnani, faccio per dire, poi anche alcuni cantanti come Tito Schipa, per esempio, no? Quindi la bellezza in tutti i sensi. Fare questo viaggio implicava appunto non soltanto mostrare i bianchi e neri del Lucio, ma di girare delle cose nuove. Allora, in quattro città ho girato, diciamo, a colori, in 16 noni, quello che era la situazione di oggi, cercando di conservare la bellezza anche di ieri. Ho trovato come le possibilità di fare delle inquadrature, per esempio a Matera, stupende sulle parole di Carlo Levi, che racconta il suo arrivo a Matera, e c'è una cosa commovente, nel senso che lui arriva, dopodiché va nei Sassi, e siamo negli anni 40, e si fa raccontare com'è la vita lì. Loro dicono: noi quando fa freddo accendiamo tutte le luci che possiamo e i fuochi in basso ai Sassi. E lui dice: loro credevano che fossero le stelle, o immaginavano che fossero le stelle. E altre cose così le ho trovate proprio in questi grandi personaggi che riferivano anche della visita a Roma, come Goethe, che è andato sulla cupola di San Pietro, ma poi anche alcune processioni del tutto particolari e anche feste folcloristiche. Insomma, l'idea che la bellezza vista in tutti questi aspetti potesse avere una provocazione in un tempo in cui le denunce molto spesso sono inefficaci.
Anche perché normalmente le immagini che ci giungono della nostra Italia, soprattutto dai telegiornali, sono spesso immagini di devastazioni, immagini o devastazioni naturali o invece proprio di vandalismi. Esatto. Invece nel tuo film c'è Mark Twain che addirittura è costretto a rimanere chiuso in camera.
Ecco, volevo anche
la bellezza l'aveva accecata.
Lei ha intuito proprio anche la mia intenzione, che doveva essere un viaggio che fosse condito anche di humor, di ironia, cioè questi personaggi erano grandi. E per esempio, non so, Dino Buzzati, che non appartiene all'Ottocento, appartiene al nostro secolo, fa una metafora degli gnomi che non ci sono più, perché gli gnomi sono stati in qualche modo infastiditi dalla presenza degli alpinisti. E gli gnomi dicono: ma cosa fanno quelli lì? Che non hanno i fucili, quindi non sono cacciatori. Dopodiché arrivano in cima e strillano di gioia, prendono una bottiglia e la versano sulle rocce come per celebrare una conquista. E da questo cosa Bozzati dice che a poco gli gnomi sono un po' spaventati di queste persone che prendevano una terra, anzi una roccia che era degli gnomi. Allora, i paradossi letterari e anche le infatuazioni sono usate qui proprio, come diceva lei, in contrasto con l'informazione corrente, che oggi si sposta rapidamente, a volte anche a ragione, anzi più delle volte a ragione, per il disfacimento, il deterioramento del territorio, le periferie che non sono più quelle che di una volta, ma almeno non erano popolari, le città si sono allargate, ci sono state le borgate, come ha detto Pasolini. E poi avevo letto un libro di James Hillman che raccontava dicendo che noi nasciamo nel brutto, mentre molto spesso, anche se la gente era povera, nasceva nel bello della natura. Allora questa cosa qui mi ha dato, come dire, l'estro di fare una cosa che potesse essere provocatoria ma non infastidente. Mm-hmm. Provocatoria perché spinge a un confronto, e forse questo potrebbe anche essere l'incentivo per riflettere sulla questione. Vedo che si muove qualcosa nel nostro paese, forse un po' in ritardo, perché poi il dopoguerra, la guerra ha lasciato dei segni molto forti, e quindi ho detto la guerra perché per segnare un po' le tappe di quello che è successo nel nostro paese. Ho raccontato anche lo sbarco in Sicilia degli alleati, la liberazione, l'arrivo dei consumi, ma con piccole cose, sempre prese da documenti, mentre i miei interventi sono quelli di illustrare alcune cose belle, per esempio anche dell'arte, il Duomo di Orvieto, gli affreschi in alto, signorelli, sono una cosa straordinaria, i diavoli che portano i peccatori, ma poi anche gli altri. Allora tutto questo fa parte della bellezza, e ormai lo riconosciamo, forse retoricamente, ripetitivamente. Invece io vorrei fare un richiamo vero, che però io penso che parta da dentro. La cosa della bellezza, la ricerca e la voglia. In fondo non basta esaltarsi, secondo me, per certe cose, soprattutto da parte della politica, che hanno anche un uso strumentale. Preferisco che la gente capisca, e dice Hillman, che se sapesse quanto ha diritto alla bellezza, potrebbe scendere nelle strade e pretenderla. Ora, certo, questo è una grande espressione di un grande psicologo che non c'è più, che però ha studiato in un libro che cosa possiamo fare per difendere la bellezza. La possiamo fare se la gente ha una coscienza del diritto di vivere nel bello e non nel brutto.
La presentazione di questo film è stata fatta un po' a tappe, veramente, sì, come un viaggio, per cui siete, sì, partiti credo da Catania, è stata la,
sì,
prima.
Siamo partiti, abbiamo voluto fare un po' un esperimento che continuerà nei prossimi mesi con dei pubblici diversi. Quindi quando siamo andati a Catania era la scuola superiore dell'università, di studenti numerosissimi, poi sono venuti il sindaco, insomma, e sono venute anche altre persone, intellettuali, scrittori, per vedere come era reagito. Devo dire che ha reagito molto bene, e quindi siamo andati poi a un festival del documentario, che è quello di San Benedetto del Tronto, il premio Bizzarri, e anche lì tanta gente mista, naturalmente giovane e non giovane, e anche lì devo dire che anche il fatto che fosse, come si era nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, ci fosse una parte dedicata alle Marche, che ha delle immagini stupende, tant'è che durante gli anni 30 parlavano la California d'Italia. Loro hanno fatto il titolo del capitolo dedicato alle Marche, Sognando California, che però era una California di pescatori, di contadini, ma bellissima. E questo, ecco, una delle caratteristiche è quello che questo viaggio ricostruito e punteggiato da interventi della contemporaneità parte dalla Sicilia e arriva alle Alpi. Una volta venivano dal nord,
certo,
e quindi
tutti questi viaggiatori, di
questi
cui
viaggiatori
parlato,
quindi insieme, pigliavano la nave, le barche. Io ho voluto rovesciare la cosa per anche attualizzarla, e ho trovato delle immagini bellissime del 1911, che ci sono le prime colonie italiane in Libia, Tripolitania, e si vede quello che stanno tentando di fare. Quindi un aeroplano passa su una strada costruita lungo la costa, poi un libico che guarda l'Italia con una mano sulla fronte per dire dall'altra parte c'è un altro paese, ma noi sappiamo che è il paese dei barconi, degli emigrati che muoiono del mare.
Oggi,
allora,
certo,
da lì poi si parte e si arriva a una prima immagine bellissima, l'Etna all'alba.
E subito si capisce che l'Italia è viva, no?
Esatto.
Perché si parla dell'Etna.
Dell'Etna e poi c'è Berenson che dice: mi affaccio alla finestra e vedo una cosa straordinaria, l'Etna, il mare, l'incanto delle nuvole. Allora da lì si passa in questo racconto in cui, sì, c'è dentro la Ferrari, gli idrovolanti, cioè tutto quello che modernità non confligge, ma forse sono tappe di una bellezza d'altro tipo, mentre quella tradizionale però messa insieme, confrontata, da un elemento di provocazione, come dire, attiva, non semplicemente di denuncia.
Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori l'appuntamento di lunedì 14 marzo alle 17.30 nell'Accademia di San Luca, in piazza dell'Accademia di San Luca 77, per 1200 chilometri di bellezza di Italo Moscati. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento tra una settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.